noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia.
Buonasera, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Live Pop nell'auditorium Demetrio Stratos. Benvenuti, benvenuti. Come tutti i giovedì sera partiamo sempre da un libro o da un disco. Questa sera abbiamo esagerato, partiamo da un libro e da un disco. Il libro è Hasta Siempre Maradona ed è di Cosimo Damiano D'Amato, che è qua sul palco con noi. Il disco invece è Hasta Siempre Mercedes di Simona Molinari, che anche lei è qua sul palco. Chiaramente chi è in sala li vede, chi è a casa sappia anche che poi avremo anche altri ospiti nel corso della puntata di quest'oggi. Un libro e un disco che hanno al centro una grande artista e anche molto di più, e un grande calciatore che anche molto di più. Io prima però di entrare nel merito dei due ospiti virtuali che abbiamo con noi questa sera, ovvero Diego Armando e Mercedes Sosa, andrei a una rapida presentazione degli ospiti che sono sul palco con noi. Partirei da Simona, facciamo una presentazione formale.
Buonasera. Io ricordo, a tutti.
Eccoci qua. Cantante, musicista, attrice. Ecco, per esempio, ti chiedo, tu hai tra l'altro duettato con una serie di artisti, io ti chiedo un aggettivo per due o tre degli artisti con cui hai lavorato. Andrea Bocelli, cosa spendiamo?
Ma è divertente.
Ajarro,
eclettico, no, vabbè, giovanissimo.
Ornella Vanoni?
Moderna.
Tra l'altro hai suonato sia, ti sei esibita sia al Blue Note di New York che al Teatro Estrada di Mosca. Il pubblico più caldo?
Napoli.
E ultimo ma non ultimo, sei stata protagonista del film C'è tempo di Walter Veltroni.
Sì.
Tra di noi, Walter Veltroni, che è uno un po' che se la tira o no? Ma che tipo è? Perché io ho fatto due o tre conferenze stampa e non sono riuscito a capire.
Ma sai, non c'è mai, come dire, i pregi e i difetti non sono mai o tutto buono o tutto cattivo, c'è sempre, no, il mix, il meraviglioso mix che poi ci rende unici. E quindi no, lui è uno di questi meravigliosi mix, però è una persona di grandissima cultura e già solo per questo, insomma, qualsiasi difetto viene meno.
Ecco, io ho detto giusto due o tre cose per farvi capire chi è qua sul palco con noi. Altrettanto facciamo con Cosimo Damiano Damiato. Già, ciumbia. Cosimo Damiano D'Amato, è un po' uno scioglilingua, bisogna stare attenti. Anche nel tuo caso andiamo con il gioco degli aggettivi. Prima però c'era una curiosità. Poeta, drammaturgo, sceneggiatore, regista e narratore. Se ti ferma la polizia perché ne hai combinata una e ti chiede professione, io direi
alcolizzato, rispondo.
Io direi drammaturgo, che secondo me vanno un attimo nel pallone. No,
no, dice... no direi alcolizzato, perché come diceva Baudelaire, no? Nella vita devi essere ubriaco di poesie, dell'uomo, la donna che ami, oppure di vino. Quindi...
E a questo punto ti hanno già portato via, sicuro. Il gioco degli aggettivi. Hai lavorato con, tra gli altri, con Lucio Dalla.
Un sognatore.
Bacalov.
La serietà.
Renzo Arbore.
Il divertimento.
Ecco, tra i tanti lavori ce n'è uno che coinvolge anche Alda Merini. Qua faccio marchetta nostra. Abbiamo fatto una puntata di Vieni con me ieri, dove c'era presente la titolare delle Vigne, che è era uno storico ristorante sui Navigli che ha chiuso, che era il ristorante frequentato spessissimo da Alda Merini. Sul sito di Passatel trovate piatti, bicchieri, tavole, eccetera. Alcuni le regala, alcune sono in vendita, e quindi tenetene conto, perché stanno andando via come il pane. E questa era l'automarchetta che abbiamo fatto, e io direi che... Ah, ecco, no, c'era un'ultima curiosità che volevo chiederti. Ho visto che tra i lavori nuovi e libri, L'ora X, una storia di lotta continua. Ma è lotta continua quella roba là?
Quella là, sì sì, abbiamo scritto con... il dono di...
No, mi è venuto il sospetto perché ho visto con chi l'hai fatto.
Certo,
per cui...
ho il dono, appunto, dicevo, un vero dono di questa fraternità con Henry De Luca. Spesso raccontiamo storie, l'abbiamo fatto al cinema, l'abbiamo fatto a teatro e l'abbiamo fatto anche in questo graphic novel, tra l'altro, in cui raccontiamo la storia di due ragazzi negli anni 70 che cercano di fare una rivoluzione. E partiamo da Lotta Continua, raccontiamo questa storia. Sì, sì.
Decisamente intrigante. Io direi che come presentazioni ci possiamo fermare qua. Andrei, abbiamo detto, due personaggi sotto i riflettori questa sera: Mercedes Sosa e Diego Armando Maradona. Ovviamente siamo in Argentina, chi ascolta Radio Popolare sa che se siamo in Argentina c'è bisogno di Alfredo Somoza. Alfredo Somoza è collaboratore della radio, argentino, il nostro esperto di politica, costume e quant'altro, di un po' tutta l'America Latina, ma ovviamente del suo paese. E allora gli abbiamo chiesto, noi facciamo una serata bizzarra, Diego Armando versus Mercedes Sosa. Facci una schedina di introduzione.
Mercedes Sosa e Diego Armando Maradona sono due mondi dello stesso mondo. Anzitutto due classi diverse: Mercedes Sosa nata nel 1935, Maradona nato nel 1960, hanno brillato in momenti diversi. Mercedes Sosa è stata importante tra gli anni 60 e 70, anche se poi ha continuato per altri 20 anni la sua carriera. Maradona ha dato il meglio di sé negli anni 80. Mercedes Sosa arrivava dall'Argentina profonda, dal Tucumán, con una notevole quantità di sangue indigena nelle vene. Diego Armando Maradona era figlio dell'immigrazione, ma era già nato nella periferia di Buenos Aires, a Lanús, in una famiglia molto modesta. La Sosa è stata militante del Partito Comunista e ha dovuto anche andare in esilio durante la dittatura militare. Maradona invece era un calciatore per fuggire dalla fame, e quale la politica da giovane poteva essere soltanto un lusso. Un cantante e un calciatore, una cantante che diventa la voce dell'America Latina e un calciatore che diventa la mano di Dios. Entrambi eroi popolari. Sosa dà voce alla lotta per la terra e per la democrazia, Maradona dà voce agli ultimi, regalando agli argentini, appena tornati in democrazia, il Mondiale dell'86 e sostenendo ogni causa progressista. Sono state due facce della stessa moneta, diverse ma complementari. Argentina senza di loro sarebbe stato un altro paese.
Alfredo ha detto un po' di cose, c'è qualcosa da aggiungere? Se no vi chiedo come è nata l'idea di unire questi due personaggi.
No, Alfredo è stato omnio. Allora, che dire, come è nato? Diciamo che personalmente da un'educazione sentimentale, grazie a tanti amici come Lucio Dalla, come Henry De Luca, come Renzo Arbore, che mi hanno, e soprattutto Gianni Minà, che mi hanno trasferito la napoletanite, che è una malattia che una volta che ti prende, insomma, non ti lascia più, te la porti anche ereditaria poi. Questa napoletanite però poi mi ha avvicinato alla figura di Diego Armando Maradona, ma anche poi al mondo di Maradona. Come diceva Alfredo, c'è tutta una grande rivoluzione che ha fatto Maradona. Mercedes l'ha fatto appunto con un tamburo attraverso la musica, Maradona l'ha fatto con un pallone. Quindi ogni artista ha la sua arma per fare le rivoluzioni. C'è chi ha usato anche le pistole o chi ha usato il Vangelo, no? Che Guevara e Papa Francesco. Quindi le rivoluzioni vanno fatte, c'è necessità di questa rivoluzione. Avendo il dono di fare questo lavoro, di raccontare storie o a teatro, al cinema o in un libro, credo che noi abbiamo una grande responsabilità. E quindi è sempre bisogna raccontare, soprattutto oggi, in questi giorni, raccontare delle storie civili che abbiano una forza, abbiano la forza di spostare, no, un punto di vista. E in questo momento mi è venuto in mente di raccontare la storia di Maradona, ma non il calciatore, ma l'uomo. C'è una cosa bellissima che ha detto Papa Francesco su Maradona, che diceva: Maradona era un poeta nel campo e un uomo fragile fuori dal campo. Ecco, sono partito da quell'idea. E poi quando ho messo su la storia di Maradona è... le canzoni che avrebbero accompagnato il viaggio di Maradona, incontrando Simona, ragionando un po', è venuta poi fuori di affiancare, insomma, in questo viaggio drammaturgico la figura anche di Mercedes, di non limitare Mercedes a raccontare le canzoni, ma raccontare il suo vissuto, perché è forte ed è stata anche ispiratrice per Maradona, Mercedes. E quindi abbiamo fatto questo incontro, che in realtà è avvenuto veramente. Loro si sono incontrati in vita.
Ah.
E si sono incontrati in vita più volte, e noi poi lo raccontiamo nello spettacolo. C'è un bacio addirittura che si scambiano quando, insomma, Mercedes ha iniziato quello che direbbe Lucio Dalla, il secondo tempo della vita. E li abbiamo fatti ancora una volta rincontrare sul palco per raccontare i loro vissuti, ma sempre appunto per non per raccontare solamente la vita, ma per raccontare cosa sono riusciti a fare loro con il gioco e con la musica. Quindi l'arte veramente può spostare qualcosa nel mondo, insomma.
Simona, volevo chiederti una cosa, come mi rivolgo alla musicista, alla cantante, non all'attrice. Ci sono delle canzoni che si bruciano nel 2 minuti e 38 secondi, se li fanno più corte possibili, anche 1,58, 1,57. Si bruciano nell'1,57 che vanno, e delle canzoni che invece è bello anche raccontarle. Probabilmente, e sì, anche senza probabilmente, queste di Mercedes rientrano nella seconda categoria.
Sì, hanno innanzitutto un testo meraviglioso, un testo universale, che cantato oggi è urgente oggi, è valido più che mai oggi, nonostante l'epoca sia diversa, perché parla di diritti universali, parla di cose universalmente, della bellezza etica, del ritorno all'umanità, della lotta al disincanto, che è una cosa che poi oggigiorno nella musica manca tantissimo, per cui trovo questa musica urgente, ed è questo che mi ha fatto pensare poi di portarla anche nella mia vita discografica. E quindi da questo amore, da questa ispirazione che è arrivata da questo spettacolo, è nata poi l'idea di farci un disco. Con tutto il rispetto, anzi non so se ci sono degli argentini in sala e la mia pronuncia non sarà perfetta, ma prendete l'omaggio e l'amore verso questa cantante, che è irripetibile, però quello che ha lasciato è una grande eredità e che va comunque continuata, perché non vada appunto sprecata.
E anche la musicista, oltre che l'autrice di testi splendidi, no? Non sono due note in croce e un bel testo.
No,
perché
no,
anche
no.
La musica ha un ruolo importante nelle,
sì,
canzoni di...
Sì, assolutamente. È una musica che torna, che chiama proprio le radici del popolo, della musica argentina, c'è tutta la sofferenza del suo popolo. E poi ha veramente dei testi bellissimi. Abbiamo prima sentito Todo Cambia, e proprio nella parte più bella, quando dice: tutto cambia ma non cambia l'amore e il dolore che provo per la mia gente che soffre, anche se sono qua lontana in esilio, tutto sta cambiando, io stessa che sono qui lontana, ma quello che non cambia mai è l'amore per il mio popolo.
Avete parlato dello spettacolo, io vi chiedo se potete presentarci un estratto. sto recitando, perché ci siamo messi d'accordo prima, è chiaro che lo fanno adesso, ma mi sono fatto prendere anch'io dal, come se fosse così, ce l'abbiamo. Non è che per caso vi andrebbe di farci un pezzettino dello spettacolo?
Vediamo, Cosimo.
Dovremmo parlare con Antonio Convertini, il nostro promoter, il nostro produttore prima, vediamo.
Io direi una mezz'oretta circa.
Dai.
Decidete
vediamo
voi.
Se riusciamo adesso in 448 a mettere
Radio
su qualcosa.
Popolare si fa, si fa.
Simona Molinari, Cosimo Damiano D'Amato.
Muerte non me encuentre, pasi ahí solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puedes más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olvides fácilmente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre la pobre inocencia de la gente. Puedes más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Sono nato nella terra di Che Guevara e di Papa Bergoglio. Ernesto mi ha ispirato, Francesco mi ha benedetto. Per qualcuno sono un santo, bueno, per altri un profeta, claro, per altri ancora un martire, un pazzo, un brigante, un fuorilegge. Sono stato il re di Napoli, il guizzo, il guappo, lo scugnizzo, il desaparasido, il clandestino, il prestigiatore, il giostraio, il funambolo, la marionetta e il pelusa, il più grande ballerino argentino di tutti i tempi. Ho miracolato il sangue di San Gennaro, ho raccolto il pianto di tutti i disperati di sud del mondo, ma ora sento l'odore di un sigaro cubano e la rivoluzione nelle vene. e si torna, come questa sera, si torna sempre, dove abbiamo amato le piccole cose della vita. Mentre giocavo, vi guardavo sugli spalti dello stadio, mi ammiravate come un dio. Io ero la speranza, il sogno impossibile, Bueno, e sentivo il vostro cuore tremare da ogni dribbling. Sono venuto a Napoli per vincere, claro. Avrei potuto fare di più, ho sprecato qualche vittoria, ma ho palleggiato, scartato, sofferto, sudato, incantato, segnato, volato, fermato il tempo oltre l'attimo della felicità. No, non mi sono mai sentito un dio. Forse un Cristo rabbioso, un Cristo abbandonato dal suo Dio. Ho indossato la fascia da capitano, Bueno, ho portato sulle mie spalle tutto il dolore del mondo. E sul campo erano botte. Io ho attraversato la Via Crucis per difendere la bandiera dei più poveri. Ma io sono argentino, meridionale, napoletano, sono il sole amaro di Pino, il caffè di Eduardo, la maschera di Totò, il pagliaccio di Caruso, la malinconia leggera di Troisi, l'ala sola dell'angelo di Bellavista, la rabbia e la luce di Caravaggio, l'infinito di Leopardi, il coraggio di Masaniello. Mi dicono che sono un pazzo ribelle, Bueno. Ma sono solo un bambino scalzo che gioca con un pallone di cartone imprigionato nelle ombre dei vicoli segreti di una città, senza miracoli, ma ancora capace di volo. Sono solo un bambino, sì, cresciuto troppo in fretta, con la rabbia di cambiare e curvare la vita. Ho sfidato il Padre Eterno, con la ferita sanguinante nel fianco di un figlio dimenticato. Mirando alle stelle, all'incrocio dei pali, al di là delle nuvole, sopra il cielo di Buenos Aires. E sono stato la speranza dei creature abbandonati, delusi, traditi, violentati, armati, ingannati, ammazzati, venduti. Sono stato il riscatto pagato per ogni scugnizzo scappato dalla santa fame. In viaggio, dei bassi dei quartieri spagnoli, ai sottofondi del Rio della Plata. Ma ecco, la magia, la tamuriata ed il tango fanno l'amore, Bueno. E piedi, i piedi che sanno calciare fino a sanguinare, poi la cura del rumore delle vostre mani allo stadio, una sinfonia di applausi. Ma di Napoli non ricordo gli scudetti, non ricordo le donne, ricordo solo quello che ho amato più di ogni cosa. Ho amato ogni lembo di periferia. Le facce olivastre delle creature di Napoli avevano lo stesso odore della strada di Vigia Fiorito. Mi sono spogliato di ogni armatura d'oro e ho donato le mie scarpe consumate. Ho curato con i piedi. E poi la mia sorte è stata la grazia del silenzio nella caduta dell'eroe, rinchiuso come un pazzo con la camicia di forza in una stanza senza più gloria, senza più memoria. Ed è così che si diventa immortali. Ho giocato l'ultima partita a scacchi usando come pedine le boccette vuote dei medicinali. E il mondo ora mi rimpiange. Ma penso che la vita, il calcio, l'amore, le lotte, gli sbagli, l'esigenza di pisciare contro vento e sputare sangue, strapparsi i fili pendenti dalle vene. E ora viaggio su un deltaplano, rivedo tutte le cose che ho amato e dall'alto ogni errore mi sembra un piccolissimo sbaglio necessario. Sono stato un instancabile lottatore, inarrendevole, invincibile. Mi sono sempre rialzato, Bueno, ad ogni spada trafitta nella schiena, ad ogni pallone squartato, ad ogni cartellino rosso immeritato, ad ogni titolo di giornale, ad ogni fuga e bugia bianca di polvere, tagliata male. Voi avete amato il calciatore e disprezzato l'uomo. Ma con quale diritto? Criminalizzato per essere solo un uomo e non un dio, come vi faceva comodo, claro. Ero già una statua esposta ai corvi in un museo delle cere, bueno. Iorit mi ha inciso le stigmate sul viso fra i palazzi in distruzione di Napoli. Ma qui, dove sono ora, non ci sono calciatori, non ci sono squadre, non ci sono campi di calcio, tribune, curve, totocalcio, diritti televisivi, commenti sportivi, gazzette dello sport, album e figurine e pupazzi da presepio da collezionare, no. Come? Ah, sì, claro, è stata colpa mia, bueno. Ma ora ho capito che non ci sono campioni, non ci sono perdenti, non si vince, non si perde mai del tutto. Mi hanno slacciato le scarpe, strappato la maglietta celeste e cucito senza anestesia lo sponsor crudo sul petto. Ogni sputo di tessuto sudato ora è reliquia sacra. Ma potrei ancora tornare, claro. Potrei nascondermi nelle gambe di un bambino in un campo profughi che sfida il freddo tirando calcio ad una lattina di Coca-Cola, bueno. Oppure potrei rinascere a Napoli e lottare ancora con gli occhi puri di un bambino che spera e sfida le paure di ogni sole amaro, ma sa sempre da che parte sta il mare. Sporco di fango e di erba, nelle baraccopoli di Vigia Fiorito, non ho mai perduto la dignità. La dignità l'ho sempre avuta dentro di me. Ho conosciuto la felicità, bueno, anch'io. La felicità che non ha nulla a che fare con i contratti milionari, le vittorie, il denaro, le auto, le donne, la cocaina. La felicità era palleggiare in mezzo al fango e segnare un gol per aggiustare la vita disastrata di chi viveva di niente. Credete di sapere già tutto di me, claro. Conoscete il conto in banca, i debiti, le sentenze e le condanne, gli amanti, gli spacciatori, i gol segnati e quelli sbagliati. I figli legittimi e quelli illegittimi. Bueno, conoscete anche il mio testamento, ma forse conoscete Maradona, ma non sapete nulla di Diego. E ora tutto è malinconia che sale e spacca il mio cuore. Quel cuore di bambino, quel bambino, Dieghito. Da bambino correvo. Correvo veloce ed erano prove di volo. Correvo dietro ad un pallone, l'unica cosa che avevo. Lo difendevo, avevo qualcosa di cui prendermi cura. Era la serenità, la quiete, la pace. Volevo vincere, volevo giocare, volevo potermi permettere il sogno, la leggerezza, il divertimento, per dimenticare la fame. A 3 anni mi regalarono un pallone di cuoio. Mi addormentavo stringendolo forte come se fosse un Pinocchio di peluche. Era il mio cuscino, il mio amico, la sfera magica dei sogni. Sono stato un figlio della strada, un ico de puta. E nelle notti d'inverno, con il freddo nelle ossa, l'acqua della pioggia filtrava dalle feritoie dei pochi mattoni della casa fatta di lamiere e legno. 3 stanze, 8 fratelli e più i vecchi. Non avevamo nulla, ma eravamo felici. Mio padre, Don Diego, si spaccava la schiena. Faceva il barcaiolo di mestiere. Sembrava uscito da un racconto di Hemingway. Viveva sul fiume. Mi ha insegnato a pescare, bueno. Quando poi arrivò a Buenos Aires, trovò il lavoro al mulino. Amava cantare una canzone di Gardel.
Dia che me quiera.
Don Diego sperava che io studiassi per avere un futuro migliore del suo, claro. Ma io avevo nella testa solo il calcio. Giocavo di nascosto. Non voleva che mi si consumassero le scarpe comprate con il suo lavoro da mulo. Dora, la mia mamma, mi copriva, claro. Come fanno tutte le madri con i figli, bueno. Lei sapeva che avevo i piedi d'oro. Lo sentiva da quando ero nel suo ventre. Non nuotavo, ma palleggiavo nella sua pancia. Né fitte, né colpi, ma vortici continui. Ma una sera di rabbia e fame calciai così forte da farmi uscire il sangue dal naso e sfondare le scarpe che si aprirono scollando tutta la pianta. Tornai a casa in lacrime. Don Diego non aveva parole per me. né di rimprovero, né di commozione. Aveva solo botte. Una ferocia devastante, senza pietà, per il mio pianto, che non sentiva il dolore dei lividi, no, ma il dolore dentro, l'anima. Non ho mai perdonato il mio vecchio, perché con gli anni ho capito che non aveva nulla da farsi perdonare, neanche l'avermi pestato a sangue. La sua unica ragione di vita era sfamare i suoi figli, claro, rinunciando a tutto, anche alla passione per il mare, lavorando duramente in una fabbrica dalle 4 del mattino a sera. Se poi sono riuscito a reggere tutto il peso del successo e delle ingiustizie subite, e grazie a quelle botte che hanno reso la mia pelle impermeabile al dolore, una pelle di cuoio, come il pallone, preso a calcio in faccia. Le cicatrici sono tatuaggi incancellabili. Bueno, sapevo che un giorno avrei vinto i mondiali, indossando la maglia dell'Argentina. Lo sapeva anche Don Diego. Tutti sapevano che ero diverso dagli altri. Bueno, tutti sapevano che avevo un dono nei piedi, claro, ma non tutti però sapevano leggere nel mio cuore.
Siamo tutti foglie d'autunno. Mi hanno chiamato la dea della libertà. No. Non c'è nessun segno divino nel combattere contro le dittature. Un cantastorie non è una divinità. Io ho solo indossato un poncio rosso su un abito da sera. Ho imbracciato un bombo e prestato la mia voce alla madre terra. La nostra Buenos Aires. Per anni massacrata, umiliata, piegata dalla tirannia. Ho gli zigomi degli Inca, per questo mi chiamano la negra. Penso di aver abitato già altre vite. Mi capita di parlare Quechua nel sonno. Ho un pezzo di cuore indio, sono una vecchia rivoluzionaria che ha cantato per la democrazia. Sono nata a San Miguel nel giorno della festa dell'indipendenza argentina. Mia madre Emma era una lavandaia e mio padre Ernesto un coltivatore di canna da zucchero. Sono cresciuta in una piccola casa operaia a Tucumán, respirando i fumi delle fabbriche. Per respirare aria pulita andavo al parco 9 luglio. Mi arrampicavo su un grande albero, il mio primo amore. Abbracciare quell'albero mi donava pace anche nei giorni della fame. La fame, sì, che di notte mi scatenava tarantole nello stomaco e mi teneva sveglia a pensare a quanto fosse ingiusta la vita dei poveri. I miei fratelli tremavano dal freddo. Io ero robusta, assomigliavo sempre più al mio amico albero. I miei zigomi erano corteccia. A salvarci dall'inverno erano gli abbracci e l'amore della nostra famiglia. Anche i libri mi hanno riscaldato. Da bambina ho letto tante storie. Quelle pagine divorate mi facevano dimenticare la fame. La mia mamma prendeva ogni settimana un libro per me dalla Biblioteca Nacional de Buenos Aires. La sofferenza della povertà, i sacrifici di mia madre e mio padre e i libri mi hanno insegnato la resistenza e mi hanno reso libera. Quando restavo sola in casa mi piaceva cantare e danzare. Era la mia prova di volo. La finestra si spalancava e lasciava entrare finalmente la luce nella calle San Roque. Con il canto potevo tagliare le sbarre di ferro della mia finestra. La mia timidezza non mi permetteva di esibirmi in pubblico, ma a 15 anni, a scuola, dovetti cantare l'inno nazionale davanti a tutti. Ci fu un lungo applauso che mi diede forza e qualche giorno dopo mi presentai a un concorso radiofonico, cantando Triste Estoy di Margherita Palacios. Per vincere l'ansia e la timidezza chiusi gli occhi. Amo io tengo una pena, triste me pongo a cantar, y quisiera tener alas mi vida para volar. Ay, ay, qué triste es la vida mía, no tengo más alegría se fue quien tanto quería. La mia voce entrò in tutte le case e anche nella mia. Tornai a casa felice e incontrai però lo sguardo severo di mio padre che aveva riconosciuto la mia voce alla radio. Cercai il suo braccio per farmi perdonare, ma la sua mano nera di fuligine colpì i miei zigomi innocenti. Odiava il mondo dello spettacolo. Come premio del concorso avrei ottenuto un contratto di 2 mesi alla stazione radio. La mia mamma lo convinse a firmare. Quando cantavo ero felice. Guardavo i volti del pubblico. Cercavo di capire le loro ferite. Era gente semplice che cercava nella musica un po' di sollievo. Iniziai così a sentirmi responsabile della loro felicità e anche dell'infelicità. Qualcosa in Argentina stava cambiando. La moglie del presidente, Evita Perón, si occupava di costruire le scuole, le case e gli ospedali per i più poveri. Grazie a Evita, anche noi donne abbiamo diritto di voto. Evita è la speranza non solo di Buenos Aires, ma di tutta l'America Latina. 1952. Una tarantola nel ventre di Evita divora la speranza dell'Argentina. La sua morte spezzò la mia voce e strappò le unghie e la pelle del nostro popolo. Il dolore era forte. Ogni fiore di Buenos Aires fu raccolto per la sua sepoltura. In Cile c'è il colpo di stato del generale Pinochet contro Allende. La dittatura a Santiago non tortura solo avversari politici, ma anche i poeti. A Víctor Jara spezzano prima i polsi per impedirgli di suonare la chitarra e poi gli tagliano le mani e lo massacrano con 44 colpi di pistola. La resistenza non è finita ed ora toccava all'Argentina. Non c'è più Perón. Arriva la squadra della morte e il colpo di stato di Videla. Torture, persecuzioni, assassini, violenze, centri di detenzione. L'Argentina è ferita, insanguinata, stuprata. Nessuno è più al sicuro. Innocenti ammanettati, torturati, ammazzati. Sono studenti, donne incinta con bambini, preti, artisti, operai, cittadini, avvocati, insegnanti, sono tutti sovversivi per il regime di Videla. I dissidenti vengono rapiti dalle case, caricati su aerei, imbavagliati e gettati nell'oceano. Si alza un grido di dolore dalle madri di Buenos Aires. Rio de la Plata è un cimitero marino. Le madri dei desaparecidos si ritrovano a Plaza de Mayo, davanti alla Casa Rosa del governo. Io sono al loro fianco, protesto con loro. I poeti fanno paura al potere e non posso più cantare le mie canzoni. All'Università di La Plata mi chiedono di cantare, ma l'esercito di Videla irrompe sul palcoscenico e punta i fucili contro il mio seno di madre. Mi ammanettano, mi umiliano perquisendomi con forza, toccandomi anche nell'intimità. Sono in arresto, insieme a 350 studenti. L'accusa è disobbedienza civile. 18 ore di carcere, 18 ore di interrogatorio, di luce puntata negli occhi, 18 ore di umiliazioni. Non mi resta che l'esilio. Un lungo respiro, mi stendo a terra, in braccio il bombo. Il suo legno e la sua pelle di pecora sembrano essere vivi. Il suono del tamburo argentino rassomiglia a quello dei battiti del cuore. E piano, finalmente quel cornason torna a battere e inizia un viaggio. Sentivo che il mio ritorno in Argentina avrebbe riacceso la speranza e la resistenza civile contro i militari cresceva. Iniziava la marcia per la vita. Il regime cadde e tornò la democrazia. In strada si ballava, si piangeva e si cantava. Libertà! 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 L'Argentina era finalmente libera. ma non lo era la mia anima. Qualcosa di oscuro stava entrando dentro di me. Una sofferenza che torna ad abitare la mia mente. La voce si blocca, tarantole nello stomaco. La depressione, la solitudine, il peso del passato che torna di notte. Il palcoscenico è vuoto e in quell'abbandono e buio mi sono rivolta a Dio, con rabbia, con ferocia, urlando tutto il mio amore. Nel dolore più tenso ho ritrovato una nuova spiritualità e la grazia della vita. Dovevo cantare ancora per le sofferenze del mondo, per ogni singolo essere umano dimenticato. Ero ancora la mamma cantora, anche se con poche forze la voce miracolosamente veniva fuori e insieme a lei anche le lacrime, ripensando alle meraviglie e ai dolori della mia vita. Dalla finestra ora mi piaceva guardare Buenos Aires e prima di salire sull'autoambulanza per l'ospedale ho piantato una felce nel mio giardino. Sapevo che stavo morendo. Ho chiesto perdono a Dio per tutto il male degli uomini. I polmoni cedono. Le mie ceneri disperse a Tucumán, a Mendoza, a Buenos Aires. La felce è ancora verde. Le piante sono capaci di cantare. Di dove il mare luccica e tira forte il vento su di una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te, bene sai. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare della bianca scia funelica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affondare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. E scioglie il sangue di te, bene sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fan scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la bianca scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di
più voglia di combattere. Il sangue non si scioglie. Sento le voci delle donne che ho amato. Tutte le madri di Napoli implorano San Gennaro. Sono stato crocifisso e non esiste resurrezione. Ho sonno, sono stanco, voglio dormire per sempre. E poi ambulanze, eco di sirene e ancora medici, atropina, adrenalina, ma non serviranno a nulla, a niente. Qui, dove sono ora, si può piangere. Un uomo è libero di commuoversi, senza vergogna. Non ho lasciato parole da Dio. Potrete dire, scrivere quello che volete di Maradona. Ed ora mi resta solo un filo di voce. È un antico proverbio argentino, dice: nada te puede quitarlo bailado, niente e nessuno ti può togliere tutto quello che è ballato, giocato, sofferto, lottato, pregato, amato, cantato. Come Don Chisciotte sono caduto e mi sono rialzato, ma ora ho deciso di andarmene. Mi mancherà la donna che amo, i figli, ma forse non ho più nulla da dare. Ho dato tutto quello che avevo. Finirò anch'io come Che Guevara su qualche bandiera. Continueranno a stampare la mia faccia sulle magliette, realizzeranno serie televisive, film, spettacoli. Tutti diranno: io sono stato suo amico. Saranno in migliaia, dimenticandosi che ero solo quando me ne sono andato.
Cosimo Damiano D'Amato, Simona Molinari, io vi chiedo già se quando dovremo interrompere la diretta ci regalate ancora un supplemento che lo registriamo e lo mandiamo in un secondo momento, perché io adesso vorrei invitare un attimo sul palco Piero Maderna e ci colleghiamo con il Messico, dove dovrebbe esserci al telefono Andrea Cegna. E Piero e Andrea sono autori di un libro, siamo sempre a tema, L'Argentina non si vende. Paesaggi e resistenze al tempo di Milei, è figlio del viaggio fatto di quelli organizzati da Radio Popolare l'anno scorso, un anno fa, no? Circa. Noi di Piero conoscevamo le cronache che erano diffuse in rete e ora hai fatto il salto invece alla carta stampata.
Sì, funziona?
Sì, sì, funziona, tranquillo.
Sì, devo dire un salto totalmente inaspettato. Non avevo francamente velleità da scrittore, anzi devo ringraziare Andrea che mi ha dato questa opportunità di partecipare a questo progetto. L'idea è stata sua, quindi il merito è suo, ma eventualmente anche la colpa è sua. E però sì, il viaggio l'abbiamo fatto a marzo dell'anno scorso, marzo scelto non a caso perché una grande parte del viaggio cominciava e ruotava poi intorno all'8 marzo, che è stata una manifestazione moltitudinaria, bellissima, che ha segnato poi anche tutto quello che abbiamo visto dopo e che ci ha fatto capire quanto il movimento femminista argentino sia in questo momento protagonista assoluto della lotta contro Milei e faccia da catalizzatore anche di tutti gli altri movimenti che si agitano in Argentina contro questa figura, contro questo personaggio. Ecco, una delle cose che mi ha colpito è che molte delle persone con cui abbiamo parlato, quasi tutti, parlando di lui, lo chiamavano un personaggio prima ancora che una persona, perché lui proprio è nato come un personaggio in realtà. È stato prima personaggio televisivo, stella dei talk show, e poi nel giro di un paio d'anni è diventato deputato e poi presidente. Ma è stata una cosa che evidentemente molti non si aspettavano e che noi siamo stati lì a praticamente 2 mesi dalla sua elezione, quindi era un fatto che scioccava tutti, insomma. Ecco, insomma, l'idea è stata sua, il libro in buona parte è suo, però la mia parte, come è ovvio che sia, è quella del diario di viaggio, perché il libro vuole essere, forse dovrebbe dirlo meglio Andrea di me, però il libro vuole essere contemporaneamente un reportage giornalistico, e questa è ovviamente la parte di Andrea, e un diario di viaggio. E quindi ci siamo sentiti con Andrea, ne stiamo parlando in realtà di questo libro da maggio dell'anno.
E allora, visto che l'hai citato più volte, Andrea dovrebbe essere collegato con noi telefonicamente. Andrea?
Una buona serata a tutti e tutti e tutti.
Dove sei?
Sono a Città del Messico.
A Città del Messico?
Allora.
Sì. Hai sentito?
Che sarà anche meta di un viaggio prossimo.
Meta del prossimo viaggio, sì, tu stai per accompagnare il viaggio a Cuba e poi dopo c'è quello in Messico di cui ne stiamo parlando anche in questi giorni. No, vorrei che appunto anche tu ricordassi come è nata l'idea di questo libro e poi avremo modo e tempo qua in radio di parlarne anche in altri spazi.
È nata appunto perché quando, grazie a te, c'è stata la possibilità di andare in Argentina lo scorso marzo, ci siamo trovati in un momento storico importante, mi sa Piero. C'era questo personaggio, Milei, che era diventato presidente, tanti e tanti non capivano come era possibile, come avesse vinto, come una persona negazionista della dittatura civico-ecclesiale militare che aveva incandinato l'Argentina tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 avesse potuto vincere le elezioni, e quindi, visto che nella vita faccio anche il giornalista, almeno ci provo, ho detto, ma proviamo a capire cosa e come possiamo raccontarlo. E così è nata l'idea di fare un documentario che si trova su Dinamo Press e poi questo libro. E siccome, parlando con l'editore, Prospero Editore, l'idea era appunto fare un diario di viaggio, leggendo i bellissimi testi di Piero, ho detto, ma perché mettermi a scrivere delle cose in più, visto che quelle di Piero erano già molto belle dal punto di vista proprio del viaggio. E quindi gli ho chiesto, perché non ci mettiamo insieme, usiamo i tuoi racconti, io ti aggiungo dei testi, che sono dei testi più delle interviste che ho fatto, e proviamo a fare una fotografia di questo momento storico che comunque c'ha tutta una serie di legami anche con il nostro paese. In ultimo, questo tentativo proprio lanciato da Milei di creare questo asse nero tra Meloni, Trump, Netanyahu e Lula.
E compagnia cantando. Andrea, io ricordo ancora, l'Argentina non si vende, Paesaggi e resistenze ai tempi di Milei, edito per i tipi di Prospero Editore. Vabbè, mi raccomando, oggi ti è andata bene, perché la novità di oggi, ma non abbiamo tempo di raccontarlo, per quanto riguarda il viaggio a Cuba, che Biden ha tolto Cuba dai paesi in blacklist. Ne parliamo la volta prossima, quando torneremo a parlare del vostro libro, perché io ci terrei almeno a chiudere con un'altra canzone, ricordando prima, mi pare che lo spettacolo prossimo...
A Ferrara, il 18 marzo a Ferrara.
Il 18 marzo a Ferrara. Ci sta ancora una canzone, io vi ringrazio molto, poi abbiamo tagliato un attimino un pezzo di quello che avevamo preparato per questione di tempi, ma direi che l'idea dello spettacolo l'abbiamo avuto, e le emozioni di quello che appunto avete raccontato e cantato sono decisamente forti. Simona Molinari, grazie mille. Cosimo Damiano D'Amato, grazie mille anche a te, e io vi saluto anche chi ci sta ascoltando da casa con quest'ultima canzone. Cosa sentiamo?
Grazie se la vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, medio estos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su volo estrellado, y en la multitud es del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. La vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan viejo que el malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida